We welcome you to the general...
Vi diamo il benvenuto alla riunione generale delle giovani donne della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in questa bella serata alla Piazza del Tempio. Siamo riunite nel centro delle conferenze a Salt Lake City, Utah, sapendo che ci sono simili raduni di giovani donne con le loro madri e dirigenti in tutto il mondo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa riunione, mi ha chiesto di dirigere. Io sono sorella Elaine Stalton. Presidentessa generale delle giovani donne. Siamo liete di avere il presidente Monson e i suoi consiglieri, i presidenti Henry B. Eyring e Dieter F. Uchtdorf, con noi questa sera. Ugualmente diamo il benvenuto all'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli, all'anziano Craig C. Christensen del Quorum dei 70 e al vescovo H. David Burton, vescovo presidente della Chiesa. Sosteniamo e rendiamo onore a questi fratelli e li ringraziamo per il loro supporto e la loro presenza questa sera. Sul podio, inoltre, sono presenti le mie consigliere, le sorelle Marian Cook e Ann M. Dibb. Voglio bene a queste donne e le ringrazio per la loro dedizione e la loro vita virtuosa. Riconosciamo con grande amore e apprezzamento la presenza della Presidenza Generali, della Società di Soccorso e della Primaria, come pure delle componenti del Consiglio Generale delle Giovani Donne che sono con noi questa sera. Diamo il benvenuto a ognuna di voi, a coloro che sono tra il pubblico e a coloro che guarderanno la riunione per televisione, satellite, internet e altri mezzi di comunicazione. È meraviglioso riunirci assieme come figlie di Dio in tutto il mondo. È una gloriosa adunanza di nobili giovani donne che sono pronte ed entusiaste di ascoltare le parole del nostro profeta. La musica per questa riunione sarà offerta da un coro di giovani donne provenienti da Pali della zona di American Fork sotto la direzione di Mary Lee Webb con Bonnie Goodliffe all'organo. Il coro darà inizio a questa riunione cantando Forza figli del Signor. Dopo l'inno, la preghiera sarà offerta da Abigail Pinegar, lauretta del Palo di Bonneville, Salt Lake.
Children of the Lord, let us sing. Our dear, kind and gracious Heavenly Father,
caro Padre che sei nei cieli, siamo molto grate per l'opportunità che abbiamo di essere qui come giovani donne e di ascoltare le nostre dirigenti parlare. Siamo molto grate per i principi di questa Chiesa e per quello che ci insegnano e per la guida che ci danno ogni giorno. Siamo grate per il privilegio che abbiamo di essere in presenza del nostro profeta. Ti chiediamo di benedirci questa sera affinché riusciamo a sentire lo Spirito e possiamo ricordare le cose che ci vengono insegnate e che riusciremo ad applicarle nella nostra vita ogni giorno. Ti amiamo molto, Padre Celeste, e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro ora ci canterà Noi Gioventù di Sion. Dopodiché ci parlerà la sorella Enem Dib, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Sarà seguita dalla sorella Mary Ann Cook, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Poi assisteremo a una presentazione video che celebra le giovani donne di tutto il mondo che si alzano e splendono.
È un onore per me passare questa serata con voi. Ogni gennaio attendo con impazienza l'annuncio del nuovo tema dell'AMM, ma prendo sempre il tempo per valutare se ho imparato bene le lezioni del tema dell'anno precedente. Prendiamo un attimo per vedere gli ultimi temi. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa, costanti e fermi, abbondando sempre in buone opere. Sii d'esempio ai credenti. Sii forte e fatti d'animo. Il 13° articolo di fede. Noi crediamo nell'essere onesti, fedeli, casti, benevoli, virtuosi e nel fare il bene a tutti gli uomini. Studiare e concentrarsi su questi versetti per un intero anno ha permesso che diventassimo parte del nostro cuore, della nostra anima e della nostra testimonianza. Ci auguriamo che continuerete a seguire la loro guida pur concentrandovi sul tema dell'AMM del 2012, che si trova in Dottrina Alleanze. L'introduzione alla sessione 115 riporta che l'anno era il 1838 e il luogo era Far West, nel Missouri. Joseph Smith rende nota la volontà di Dio riguardo all'edificazione di quel luogo e della casa del Signore. Il profeta era ottimista e incoraggiato. Nel versetto, da cui viene tratto il tema di quest'anno, il Signore gli dice: «In verità dico a voi tutti, alzatevi e splendete, affinché la vostra luce sia un stendardo per le nazioni». A che cosa vi fa pensare la parola «alzatevi»? Personalmente io penso a voi, nobili giovani della Chiesa. Vi immagino che vi alzate ogni mattina presto per il seminario mattutino. Vi vedo nell'atto di alzarvi dopo aver pregato in ginocchio ogni giorno. Penso che vi alzate per condividere la vostra testimonianza e per difendere le vostre norme. Mi sento ispirata dal vostro impegno verso il Vangelo e dal vostro esempio. Molti di voi hanno già accettato l'invito di alzarsi e splendere, e la vostra luce incoraggia altri a fare altrettanto. Uno dei modi migliori in cui possiamo alzarci è splendere e obbedire con fiducia ai comandamenti di Dio. Apprendiamo questi comandamenti nelle Scritture, dai profeti moderni e dalle pagine dell'opuscolo per la forza della gioventù. Ognuna di voi ne dovrebbe avere una copia. Nella mia copia personale, come suggeritomi da una cara amica, ho evidenziato le parole che indicano che è per me. Questo mi ricorda che queste norme non sono semplici guide per tutti, ma sono semplicemente per me. Spero che evidenzierete questo nelle vostre copie dell'opuscolo, che lo leggete dalla prima all'ultima pagina e che sentiate lo Spirito testimoniare che è per voi. Qualcuno di voi potrebbe essere tentato di ignorare o rigettare le norme contenute in Per la forza della gioventù. Potrebbe leggere l'opuscolo e dire: «Vedi, mamma, non parla di...» Scegliete voi l'argomento. Oppure giustificarsi pensando: «Quel che faccio non è così male, non sono tanto cattiva quanto...» Inserite il nome dell'amico o conoscente. Il presidente Harold B. Lee ha insegnato: «Il più importante di tutti i comandamenti di Dio è quello che trovate più difficile osservare oggi». Re Beniamino ha spiegato: «Io non posso dirvi tutte le cose per le quali potete commettere peccato, poiché vi sono diversi modi e mezzi, anzi così tanti che non posso contarli. Se avete difficoltà a osservare queste norme e questi comandamenti, vi incoraggio a cercare aiuto nel Vangelo. Leggete le Scritture, passate del tempo sul sito ufficiale della Chiesa, lds.org, per trovare le risposte alle vostre domande. Parlate ai vostri genitori, ai dirigenti della Chiesa e a coloro che splendono nel vivere il Vangelo. Pregate. Rimettete il vostro cuore al vostro Padre Celeste che vi ama. Fate uso quotidianamente del dono del pentimento, servite gli altri e soprattutto ascoltate e obbedite ai suggerimenti dello Spirito Santo». Il presidente Thomas Monson ha esortato tutti noi con queste parole: Miei giovani amici, siate forti. Voi sapete che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, e nessuna maschera, per quanto attraente, può cambiare questo fatto. Se i cosiddetti amici vi spingono a fare qualcosa che sapete essere sbagliata, voi dovete scegliere ciò che è giusto, anche se siete i soli a farlo. Il Padre Celeste non vuole che guardiamo al mondo e seguiamo le sue mode effimere. Lui vuole che guardiamo a Lui e seguiamo la sua guida costante. Vuole che viviamo il Vangelo e guidiamo gli altri, ed esso fissando delle norme elevate. Le Scritture offrono molti esempi eccellenti per illustrare questo concetto. Nel Libro dei Giudici, nell'Antico Testamento, impariamo a conoscere Sansone. Sansone era nato con un grande potenziale. A sua madre fu promesso: comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. Ma crescendo, Sansone guardò più alle tentazioni del mondo che alla guida di Dio. Fece delle scelte secondo il suo piacere, piuttosto che perché erano giuste. Spesso, parlando dei viaggi, delle azioni e delle scelte di Sansone, le Scritture usano la frase «e scese». Invece di alzarsi e splendere per adempiere il suo potenziale, Sansone fu preso dal mondo, perse il potere divino e morì tragicamente e prematuramente. D'altro canto, le Scritture ci offrono l'esempio di Daniele. Anche Daniele era nato con un grande potenziale. Nel libro di Daniele, al capitolo 6, leggiamo: Daniele si distingueva più dei capi e dei satrapi, perché c'era in lui uno spirito straordinario. Quando Daniele dovette affrontare sfide mondane, egli non guardò più al mondo, ma si alzò e guardò al cielo. Invece che seguire il decreto del re che nessuno doveva pregare il proprio Dio, ma solo il re per 30 giorni, Daniele entrò in casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio e pregava e rendeva grazie al suo Dio, come soleva fare per là dietro. Daniele non aveva paura di alzarsi e splendere seguendo i comandamenti di Dio. Benché abbia passato una notte poco comoda nella fossa dei leoni per difendere il giusto, egli fu protetto e benedetto per la sua obbedienza. Quando il giorno dopo trasse Daniele fuori dalla fossa dei leoni, il re Dario emanò un decreto che tutti temessero il Dio di Daniele e seguissero il suo esempio di fedeltà. Daniele ci mostra cosa significa essere uno stendardo per le nazioni e non abbassa mai il nostro stendardo di fronte alle tentazioni mondane. Sono stata benedetta nel sentire molti esempi moderni di giovani, proprio come voi, che non hanno paura di alzarsi e splendere per essere uno stendardo per i coetanei. Joanna era una dei soli 3 membri della Chiesa nella sua scuola e la sola giovane donna nel suo rione. Promise a se stessa e al Signore che non avrebbe mai usato un linguaggio scurrile. Quando per un progetto della scuola fu messa in coppia con un ragazzo che non si era preso lo stesso impegno, lei non abbassò i suoi standard. Gli chiese di rispettare e onorare i suoi valori. Col tempo, riprendendolo a volte con gentilezza e a volte meno gentilmente, il suo compagno sviluppò nuove abitudini e usò un linguaggio più pulito. Molte persone hanno notato la differenza, compreso suo padre, che ha ringraziato Joanna per essere una buona influenza per suo figlio. Durante un addestramento nelle Filippine ho incontrato Karen, che mi ha raccontato di quanto era una lauretta e seguiva un corso di gestione d'hotel e ristoranti. Un insegnante richiedeva a tutti gli studenti di preparare e assaggiare i diversi drink che avrebbero servito nel proprio ristorante. Alcuni drink contenevano alcol e Karen sapeva che assaggiarli era contro i comandamenti del Signore. Nonostante le gravi conseguenze possibili, Karen trovò il coraggio di alzarsi e splendere e non assaggiò i drink. Karen spiegò: l'insegnante si avvicinò a me e mi chiese perché non li bevevo. Mi disse: signorina Karen, come può conoscerne il gusto e avere un buon voto in questa importante materia se non li assaggia? Risposi che ero un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e che noi membri non beviamo cose che possono farci male. Qualunque cosa mi avesse detto, anche se poteva significare ricevere un brutto voto, l'avrei capito, ma non sarei venuta meno alle mie norme personali. Le settimane passarono e non fu più detto nulla riguardo a quel giorno. Alla fine del semestre, Karen sapeva che il voto finale avrebbe tenuto conto del suo rifiuto di assaggiare i drink. Esitò a guardare il suo voto, ma quando lo fece, scoprì di aver ricevuto il voto più alto di tutta la classe. Disse: da questa esperienza ho imparato che Dio ci benedice sicuramente quando lo seguiamo. So anche che, seppur avessi ricevuto un brutto voto, non mi sarei pentita di quello che avevo fatto. So che non fallirò agli occhi del Signore se scelgo di fare ciò che so essere giusto. Care giovani donne, ognuna di voi è nata con un grande potenziale. Siete delle dilette figlie del Padre Celeste. Egli vi conosce e vi ama. Egli vi invita ad alzarvi e splendere e ha promesso che, se lo fate, vi sosterrà e vi benedirà. Prego che ognuna di voi trovi il coraggio di accettare il suo invito e ricevere le sue promesse. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear young women, how we
mie care giovani donne, amiamo tanto ognuna di voi. Vediamo che con coraggio vi alzate e splendete di luce in un mondo pieno di grandi sfide, ma anche di meravigliose opportunità. Per questo, a volte potreste chiedervi, cosa ha in serbo per me il futuro? Vi assicuro che come figlie virtuose di Dio, il vostro futuro è radioso. Vivete in un'epoca in cui sono state restaurate le verità del Vangelo, verità che si trovano nelle Scritture. Al momento del battesimo avete ricevuto il dono dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo vi insegnerà la verità e vi preparerà per le difficoltà della vita. Dio vi ha dato l'arbitrio morale, così come l'opportunità di imparare mentre siete sulla terra, e ha un'opera da farvi compiere. Per compiere quest'opera avete la responsabilità individuale di ricercare istruzione. La chiave del vostro futuro, il vostro bagliore di speranza, si trova nel nuovo opuscolo per la forza della gioventù sotto la norma dell'istruzione e all'interno del valore della conoscenza delle giovani donne. L'istruzione può aprire la porta all'opportunità. Quando seguite l'ammonimento del Signore di cercare l'istruzione mediante lo studio ed anche mediante la fede, non solo ricevete conoscenza dal vostro studio, ma imparate anche tramite la fede. Cercate l'istruzione studiando con diligenza. Non potrete sempre dedicare così tanto tempo all'apprendimento come ora. Il presidente Gordon B. Hinckley ha dato ai giovani della Chiesa questi saggi consigli. Lo schema di studio che fissate negli anni dell'istruzione formale influenzerà in larga misura la vostra sete di conoscenza per tutta la vita. Dovete acquisire tutta l'istruzione che potete. Sacrificate qualunque cosa necessaria per qualificarvi a svolgere il valore di questo mondo. Mentre andate avanti nella vita, allenate le vostre menti e le vostre mani per diventare un'influenza positiva. Rivolgendosi alle giovani donne in modo specifico, il presidente Thomas S. Monson ha detto: spesso non si conosce il futuro, perciò è necessario essere preparati per ciò che è incerto. Vi esorto a istruirvi e a sviluppare quelle capacità che vi permetteranno di trovare un lavoro affinché, se dovessero sopraggiungere tali circostanze, siate preparate. Seguite i consigli di questi profeti saggi e ispirate. Siate delle brave studente. A scuola alzatevi e splendete, lavorando sodo con onestà e integrità. Se avete dei problemi e provate sconforto a causa dei vostri risultati scolastici, cercate l'aiuto dei vostri genitori, degli insegnanti e di membri della Chiesa. Non arrendetevi mai. Fate un elenco delle cose che volete imparare, poi condividete i vostri obiettivi relativi all'istruzione con i familiari, gli amici e i dirigenti, in modo che essi possano sostenervi e incoraggiarvi. Questo è lo schema del progresso personale. Con la tecnologia state assistendo a un'esplosione di informazioni. Siete costantemente bombardate da suoni, immagini e contatti in rete. Siate selettive. Non permettete a questa ondata di conoscenza di distrarvi e di rallentare il vostro progresso. Alzatevi, giovani donne, siete voi a stabilire i vostri obiettivi, siete voi a decidere cosa entra nella vostra mente e nel vostro cuore. Spesso l'apprendimento più importante sarà quello che avverrà fuori dall'aula. Circondatevi di donne esemplari che possano insegnarvi abilità riguardanti l'economia domestica, l'arte, la musica, la genealogia, lo sport, la scrittura o l'oratoria. Imparate a conoscerle e chiedete loro di consigliarvi. Quando imparate qualcosa di nuovo, insegnatelo all'MM o guidate altre giovani, così come vi è richiesto per ottenere il ciondolo dell'ape d'onore. Oltre alla mia meravigliosa madre, ho avuto altri mentori nella mia vita. Ho saputo per la prima volta cosa fosse una guida quando avevo solo 9 anni. La mia insegnante della primaria mi insegnò a ricamare a punto croce la frase «Porterò la luce del Vangelo nella mia casa» in un quadretto che è poi rimasto appeso nella mia stanza per tutti gli anni della mia giovinezza. Lungo il cammino mi guidava, mi incoraggiava e mi correggeva continuamente. Dopo di lei ho avuto altre guide. 2 sarte eccezionali del mio rione mi insegnarono a cucire. Grazie alla loro guida, pazienza e incoraggiamento, quando avevo 14 anni, presentai un abito a un concorso di cucito e, a dire il vero, vinsi un premio. Questo processo ha accresciuto la mia sete di conoscenza ed eccellenza anche in altri ambiti. Se acquisite conoscenze ora, ne raccoglierete frutti incredibili quando diventerete madri. Il livello di istruzione della madre ha una profonda influenza sulle scelte scolastiche dei figli. L'istruzione della madre può essere la chiave per fermare il cerchio della povertà. Le donne dotate di un'istruzione superiore tendono a dare alla luce neonati più sani, avere figli che sono più sani, sicuri, determinati e dotati di una maggiore capacità di ragionamento e giudizio. In La famiglia un proclama al mondo apprendiamo che la principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. Dare un'istruzione ai vostri figli fa parte dell'educazione di cui si parla ed è una vostra sacra responsabilità. Come i giovani guerrieri di Elamen, che erano stati istruiti dalle loro madri, anche voi sarete le insegnanti più importanti che i vostri figli avranno, quindi scegliete con cura ciò che imparate. Siate una benedizione per i vostri figli, per la vostra futura casa, imparando quanto più potete. Cercate l'istruzione mediante la fede. Apprendiamo mediante la fede quando con diligenza acquisiamo conoscenza spirituale tramite la preghiera, lo studio delle scritture e l'obbedienza, e quando ricerchiamo la guida dello Spirito Santo, il quale è testimone di ogni verità. Se fate la vostra parte per ottenere conoscenza, lo Spirito Santo può illuminare la vostra mente. Se vi sforzerete di rimanere degne, lo Spirito Santo vi guiderà e aggiungerà luce al vostro apprendimento. Quando ero una giovane donna, presi in prestito degli sci veramente troppo lunghi e degli scarponi esageratamente grandi e un'amica mi insegnò a sciare. Andammo a sciare in una bellissima giornata di primavera, inondata da un sole luminoso e una neve perfetta e un cielo blu senza nuvole. Nell'imparare, l'ansia relativa ai pendii scoscesi lasciò il passo alla gioia e sebbene feci diversi capitomboli su quei lunghi sci, mi rialzavo e continuavo a provare. Giunsi ad amare quello sport. Presto scoprì tuttavia che non tutte le giornate di sci e le condizioni atmosferiche erano ideali. Nei giorni in cui il cielo era nuvoloso, sciavamo in una condizione chiamata di luce piatta. Si ha la luce piatta quando la luce del sole attraversa le nuvole. Guardando alla neve bianca, la percezione della profondità svanisce ed è difficile valutare la ripidità del pendio o scorgere le protuberanze e l'asperità del terreno. Giovani donne, possiate guardare al vostro futuro come io guardavo al ripido pendio su cui sciavo. A volte potreste sentirvi come se steste vivendo in luce piatta, senza poter vedere cosa c'è davanti a voi. Imparare per fede vi darà fiducia e vi aiuterà a trovare la strada nei momenti di incertezza. In Matteo, capitolo 25, la parabola delle 10 vergini ci insegna che la preparazione spirituale è fondamentale e deve essere conseguita individualmente. Come ricorderete, tutte le 10 vergini furono invitate ad accompagnare lo sposo al banchetto, ma soltanto 5 vergini sagge erano preparate e avevano olio nelle lampade. E le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero, no, che talora non basti per noi e per voi. andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle erano pronte, entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. Potreste pensare che le cinque vergini sagge furono egoiste a non condividere l'olio, ma era impossibile. La preparazione spirituale deve essere acquisita individualmente, goccia dopo goccia, e non si può condividere. Ora è per voi il momento di impegnarvi con diligenza ad accrescere la conoscenza spirituale, goccia dopo goccia, tramite la preghiera, lo studio delle scritture e l'obbedienza. Ora è il momento di perseguire un'istruzione, goccia dopo goccia. Inoltre, ogni pensiero e ogni atto virtuoso aggiungono olio alle vostre lampade e vi qualificano per ricevere la guida dello Spirito Santo, il nostro insegnante divino. Lo Spirito Santo vi guiderà qui, lungo il viaggio della vita terrena, ma anche quando pensate essere in una condizione di luce piatta e non siete certi di cosa ci sia davanti a voi, non dovete temere. Se rimanete sul sentiero che conduce sulla vita eterna, lo Spirito Santo vi guiderà nelle decisioni e nell'apprendimento. Attesto per esperienza personale che se cercherete l'istruzione, non solo mediante lo studio, ma anche mediante la fede, sarete guidate in ciò che il Signore ha bisogno che voi facciate e ciò che dovete conoscere. Ricevetti la mia benedizione patriarcale quando ero una giovane donna e mi fu consigliato di prepararmi con una buona istruzione e di imparare presto nella vita quelle virtù che hanno a che fare con la cura della casa e della famiglia. Desideravo tanto la benedizione di una famiglia. Tuttavia, quella benedizione si realizzò soltanto quando avevo 37 anni, quando mi sposai. Mio marito era vedovo e il giorno in cui fummo suggellati al Tempio fu improvvisamente benedetta non solo con un marito, ma con una famiglia di 4 figli. Molto tempo prima di quell'evento ci sono stati molti giorni in cui mi è sembrato di sciare in luce piatta e mi sono posta la domanda: cosa ha in serbo per me il futuro? Ho cercato di seguire gli ammonimenti contenuti nella mia benedizione patriarcale. Ho studiato diligentemente per diventare un insegnante e ho arricchito la mia istruzione per diventare direttrice di scuola elementare. Ho pregato il mio Padre Celeste e ho cercato la guida dello Spirito Santo. Con fervore mi sono tenuta stretta alla promessa dei profeti che mi rassicurava del fatto che se fossi rimasta fedele, se avessi osservato le mie alleanze, se avessi servito Dio e se avessi amato il mio Padre nei cieli e il Signore Gesù Cristo, non mi sarebbe stata negata alcuna delle benedizioni eterne che il nostro Padre Celeste ha in serbo per i suoi figli fedeli. So che la mia istruzione mi ha preparato per una vita che nulla è stata come quella che mi ero immaginata da giovane donna. Pensavo di studiare, di ottenere un'istruzione per insegnare a scuola e istruire i miei futuri figli, ma non sapevo che il Signore mi stava anche preparando per insegnare inglese in Mongolia durante una missione con mio marito, per insegnare alle giovani donne della Chiesa in tutto il mondo e per insegnare ai miei nipoti il valore della conoscenza, tutte benedizioni meravigliose che non avrei mai potuto immaginare. Rendo testimonianza che il nostro Padre nei cieli vi conosce e vi ama. Egli ha posto grande fiducia in voi e ha un'opera che solo voi potete compiere. Voglio rassicurarvi che sarete preparate per quella grande opera se cercherete l'istruzione mediante lo studio e anche mediante la fede. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Spero che serviate sempre nel cuore i sentimenti che avete provato stasera e i consigli ispirati che avete ricevuto. Ora sarà mio privilegio parlarvi. Alla conclusione del mio intervento, il coro canterà un medley di Beato Salvator e io sento attorno a me, con Daphne O'Ryan, una damigella del palo di Bountiful Heights, al violoncello. Dalla mia finestra nell'ufficio delle giovani donne ho una vista spettacolare del Tempio di Salt Lake. Ogni giorno vedo l'angelo Moroni in cima al Tempio come un simbolo splendente non solo della sua fede, ma anche della nostra. Io amo Moroni, perché in una società degenerata rimase puro e fedele. È il mio eroe. Egli era solo. Credo che in qualche modo lui stia in cima ai templi oggi per invitarci ad avere coraggio, a ricordare chi siamo e a essere degni di entrare nel Sacro Tempio ed alzarci e splendere al di sopra del clamore del mondo e, come profetizzò Isaia, a venire al Monte dell'Eterno, il Sacro Tempio. Riunite qui oggi ci sono le figlie elette del Signore. Non vi è un gruppo più influente in tutto il mondo nella difesa della verità e della rettitudine delle giovani donne e delle donne della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Vedo la vostra nobiltà e conosco la vostra identità e il vostro destino divini. Vi siete distinte nell'esistenza preterrena. Il vostro lignaggio porta con sé alleanze e promesse. Voi avete ereditato gli attributi spirituali dei fedeli patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe. Un profeta di Dio una volta si è riferito a ciascuna di voi qui stasera come a un raggio di speranza per il futuro. E io concordo. In un mondo molto difficile, la vostra luce risplende brillantemente. Questi sono giorni che non si dimenticheranno mai. Questi sono i vostri giorni. E ora è il momento per le giovani donne di ogni dove di seguire l'invito «Alzatevi e splendete affinché la vostra luce sia uno stendardo per le nazioni». Uno stendardo è un'insegna che per noi rappresenta un ideale comune di esattezza o perfezione. Dobbiamo essere uno stendardo di santità che tutto il mondo possa vedere. Il nuovo opuscolo per la forza della gioventù contiene non solo le norme da osservare con precisione, ma le benedizioni promesse se lo farete. Le parole contenute in questo importante opuscolo sono come uno stendardo per il mondo e osservare queste norme vi permetterà di sapere che cosa fare per diventare più simile al Salvatore e per essere felici in un mondo sempre più buio. Osservare le norme di questo opuscolo vi aiuterà a qualificarvi per avere la compagnia costante dello Spirito Santo e nel mondo in cui vivete avrete bisogno di tale compagnia per prendere le decisioni cruciali che determineranno il vostro successo e la vostra felicità futuri. Osservare queste norme vi aiuterà a qualificarvi per entrare nei sacri templi del Signore in cui ricevere le benedizioni e il potere che vi spettano quando stringete e osservate le sacre alleanze. Quando nostra figlia Amy era piccola, le piaceva osservare ogni mia mossa mentre mi preparavo per andare in chiesa. Dopo aver osservato le mie abitudini, si pettinava i capelli, si vestiva e mi chiedeva di metterle in viso della crema splendente. La crema splendente era una crema densa e appiccicosa che usavo per prevenire le rughe. Come da sua richiesta, ne mettevo un po' sulle guance e sulle labbra di Amy, allora lei sorrideva e diceva «Ora siamo pronte per andare». Ciò di cui Amy non si rendeva conto è che era già splendente. Il suo volto splendeva perché era pura e innocente e buona. Aveva lo spirito con lei e si vedeva. Spero che ogni giovane donna riunita qui stasera sappia e comprenda che la sua bellezza, il suo splendore, non dipende dal trucco, da creme appiccicose o da abiti o acconciature moderne. Dipende dalla vostra purezza personale. Quando osservate le norme e vi qualificate ad avere la compagnia costante dello Spirito Santo, potete avere un forte impatto sul mondo. Il vostro esempio, persino la luce nei vostri occhi, influenzerà gli altri che vi vedono splendere e vorranno assomigliarvi. Dove prendete questa luce? Il Signore è la luce. e lo Spirito illumina ogni uomo in tutto il mondo che dà ascolto alla voce dello Spirito. C'è una luce divina nei vostri occhi e sul nostro volto quando ci avviciniamo al nostro Padre Celeste e a suo Figlio Gesù Cristo. Ecco come splendiamo. Inoltre, come tutte voi potete constatare, la crema splendente comunque non ha funzionato molto per le mie rughe. L'invito «Alzatevi e splendete» è rivolto a tutte voi affinché guidiate il mondo in una causa possente per innalzare lo stendardo e conduciate questa generazione con virtù, purezza e dignità di andare al Tempio. Se desiderate fare la differenza nel mondo, dovete essere diverse dal mondo. Faccio eco alle parole di Joseph F. Smith, che disse alle donne del suo tempo: «Non si addice a voi essere guidate dalle giovani donne del mondo». Si addice invece a voi guidare le giovani donne del mondo in tutto ciò che purifichi i figlioli degli uomini. Queste parole sono vere ancora oggi. Come figlie di Dio siete nate per essere delle guide. Nel mondo in cui viviamo, la vostra capacità di essere una guida richiederà l'assistenza e la compagnia costante dello Spirito Santo, che vi dirà tutte le cose che dovrete fare. Man mano che riconoscerete e farete affidamento sulla sua guida e i suoi suggerimenti. E poiché lo Spirito Santo non dimora in templi impuri, ciascuna di noi avrà bisogno di valutare le proprie abitudini e il proprio cuore. Tutte noi avremo bisogno di cambiare qualcosa, di pentirci. Come dichiarò il padre di Relamoni nel Libro di Mormon, io abbandonerò tutti i miei peccati per conoscerti. Siamo noi disposte a fare lo stesso? Un gruppo di giovani a Queen Creek in Arizona ha deciso di alzarsi e splendere e di essere un esempio per i giovani della propria comunità nell'obbedire alle norme contenute in Per la forza della gioventù. Ciascuno ha scritto sul suo diario qualcosa che riteneva bloccare il suo progresso o che voleva cambiare. Poi insieme hanno letteralmente scavato una buca. Si sono riuniti, hanno strappato la pagina di diario e l'hanno gettata nella buca, proprio come fece il popolo di Ammon nel Libro di Mormon con le armi da guerra. Poi hanno seppellito quelle pagine e quel giorno ognuno si è impegnato a cambiare. Si sono pentiti, hanno deciso di alzarsi. C'è qualcosa nella vostra vita che avete bisogno di cambiare? Potete farlo. Potete pentirvi grazie al sacrificio espiatorio infinito del Salvatore. Egli ha reso possibile a me e a voi di cambiare, di tornare a essere pure e di diventare come Lui. E ha promesso che quando lo faremo non ricorderà più i nostri peccati e i nostri errori. A volte può sembrare quasi impossibile continuare a splendere. Incontrate talmente tante difficoltà che possono oscurare la fonte di tutta la luce, che è il Salvatore. A volte il cammino è difficile e può sembrare che una fitta nebbia oscuri la luce. È stato così per una giovane donna di nome Florence Chadwick. Quando aveva 10 anni, Florence scoprì di essere una nuotatrice di talento. Attraverso la manica, nuoto con un tempo da record di 13 ore e 20 minuti. Florence amava la sfida e in seguito provò a nuotare dalla costa della California all'isola di Santa Catalina, a 26 miglia di distanza. Dopo aver nuotato per 15 ore era esausta. Una fitta nebbia oscurava la vista della costa. Sua madre era su una barca al suo fianco e Florence le disse che non pensava di farcela. Sua madre e la sua allenatrice la incoraggiarono a continuare, ma tutto ciò che lei vedeva era la nebbia. Abbandonò l'impresa, ma una volta salita sulla barca scoprì di aver abbandonata circa un miglio dalla costa di Santa Catalina. In seguito, quando fu intervistata, le chiesero perché avesse abbandonato l'impresa e lei confessò che non fu a causa dell'acqua fredda o della distanza. Dichiarò: «Sono stata sconfitta dalla nebbia». In seguito ci riprovò e ancora una volta arrivò la nebbia, ma questa volta continuò fino a che raggiunse con successo la costa. Questa volta le chiesero cosa c'era stato di diverso e lei disse di aver tenuto a mente l'immagine della costa mentre attraversava la nebbia e per tutta la durata della nuotata. Per Florence Chadwick la costa era l'obiettivo, per ciascuna di noi il tempio è l'obiettivo. Giovani donne, restate concentrate. Non perdete di vista l'obiettivo. Non lasciate che la fitta nebbia della contaminazione morale e le voci scoraggianti del mondo vi impediscano di raggiungere i vostri obiettivi, di osservare le norme, di godere della compagnia dello Spirito Santo e di essere degni di entrare nei sacri templi. Visualizzate sempre il Tempio, la santa casa del Salvatore, nel vostro cuore e nella vostra mente. Alcune settimane fa mi trovavo nella sala celeste del Tempio di Reno, in Nevada. La luce in quella sala era brillante e lo era ancora di più grazie a un lampadario di cristallo che rifletteva la luce sulle numerose sfaccettature dei suoi prismi, rinfrangendola in arcobaleni iridescenti. Mi ha tolto il fiato quando mi sono resa conto che il Salvatore è la luce e la vita del mondo, che Egli è la luce che dobbiamo tenere alta e riflettere. Noi siamo i piccoli cristalli che riflettono la sua luce e per poterlo fare dobbiamo essere puliti e privi della polvere del mondo. Mentre ero nel Tempio quel giorno, ho sentito ancora nella mente l'invito di Moroni a tutte noi, a ogni figlia di Sion: risvegliati e alzati dalla polvere. Non toccare i doni malvagi nelle cose impure. Risvegliati e alzati, indossa le tue belle vesti, o figlia di Sion, affinché le alleanze del Padre Eterno che Egli ha fatto con te, o casato di Israele, possano adempiersi. Le benedizioni promesse del Tempio non si estendono solo a voi, ma a tutte le generazioni. Se fate del Tempio il vostro obiettivo, la vostra influenza benefica trascenderà il tempo e lo spazio e l'opera che svolgerete per coloro che sono venuti prima sarà l'adempimento della profezia. Alla scorsa conferenza generale mi sono entusiasmata quando ho ascoltato l'invito dell'anziano Bednar a ciascuna di voi di essere ansiosamente impegnate a svolgere la vostra genealogia e il lavoro di Tempio per coloro che sono morti senza le benedizioni del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Mentre vi faceva questo invito, il mio cuore batteva forte. In Dottrina e Alleanze leggiamo di spiriti scelti che erano stati tenuti in serbo per venire nella pienezza dei tempi, per prendere parte alla posa delle fondamenta della grande opera degli ultimi giorni, inclusa la costruzione dei templi e la celebrazione in essi delle ordinanze per la redenzione dei morti. Questo è il vostro momento, la vostra opera è iniziata. Ora è il momento di essere degne e di ottenere la raccomandazione del Tempio. Nel compiere quest'opera diverrete salvatrici sul monte Sion. L'anziano Russell M. Nelson ha detto di voi: l'influenza delle giovani donne della Chiesa come un gigante che dorme si sveglierà, si alzerà e ispirerà gli abitanti della terra come una forza possente di rettitudine. Alzatevi e prendete il vostro posto negli eventi gloriosi che formeranno il vostro futuro e il futuro del mondo. Ora è il momento. Laddove sorge Sion, in vetta al monte Ve, issato uno stendardo per il mondo intero. Giovani donne, voi siete quello stentardo. Siate virtuose oppure. Ricercate la compagnia dello Spirito Santo. Seppellite i vostri peccati e le vostre trasgressioni. Mantenete la concentrazione e non lasciate che la nebbia della contaminazione morale oscuri i vostri obiettivi. Siate degni di entrare nel Tempio. Mettete la vostra crema splendente. Vi testimonio con tutto il cuore che Dio vive e che Egli illuminerà la nostra vita se ci avvicineremo al suo beneamato figliuolo, il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Prego che come Moroni potremo alzarci e splendere affinché la nostra luce sia uno stendardo per le nazioni. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh,
Esprimiamo apprezzamento per tutti coloro che hanno partecipato a questa serata e a ognuna di voi per essere stata qui. Sarà ora nostro privilegio ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo discorso, il coro e la congregazione chiuderanno questa riunione cantando Là dove sorge Sion. La preghiera di chiusura sarà poi detta da Katie Elizabeth Garf, lauretta del Palo di Highland Salt Lake. Presidente Monson.
On one occasion, I was in a conference center like this.
Una volta ero al centro delle conferenze, proprio come stasera. E quando alla fine della riunione è stato annunciato che sarebbe che l'oratore sarebbe stato fratello un certo fratello, colui che presentava si rese conto che quel fratello non era presente e quindi si cominciò a girarsi a destra, a sinistra, cercando questo fratello e poi decise di andare avanti. Come faccio io adesso? Mie care giovani sorelle, sento forte la responsabilità di parlarvi. Prego per l'aiuto divino, per poter essere all'altezza di questo compito. Solo 20 anni fa, molte di voi non avevano ancora cominciato il viaggio di questa vita terrena. Eravate ancora nella vostra casa celeste. Lì vi trovavate tra coloro che vi volevano bene e che avevano a cuore il vostro benessere eterno. Poi la vita terrena divenne essenziale per il vostro progresso. Senza dubbio ci furono saluti e incoraggiamenti vari. Vi fu dato un corpo e diveniste mortali, essendo recise dalla presenza del vostro Padre Celeste. Ma qui sulla terra vi accolse un gioioso benvenuto. Quei primi anni sono stati preziosi e speciali. Satana non aveva il potere di tentarvi, perché non avevate ancora raggiunto l'età della responsabilità. Eravate innocenti di fronte a Dio. Poi siete entrati in quella fascia d'età che molti definiscono gli anni terribili dell'adolescenza. A me piace dire gli anni terrificanti dell'adolescenza. In realtà si tratta di un periodo di grandi opportunità, di crescita, di sviluppo, segnato dall'acquisizione di conoscenza e dalla ricerca della verità. Nessuno ha mai descritto l'adolescenza come un periodo facile. Spesso si tratta di anni di insicurezza, di sentimenti di inferiorità, di ricerca del proprio posto nella mischia e di desiderio di appartenenza. Si tratta di un periodo in cui diventate più indipendenti e forse del periodo in cui desiderate più libertà di quante ai vostri genitori non siano disposti a darvi per ora. Più di altri sono anche gli anni in cui Satana vi tenta e fa tutto ciò che può per farvi allontanare dal sentiero che vi riporterà alla casa celeste dalla quale siete venute e che vi riporterà dai vostri cari e dal vostro Padre Celeste. Il mondo attorno a voi non è in grado di fornirvi l'aiuto di cui avete bisogno per affrontare questo viaggio spesso insidioso. Molti nel mondo sembrano essersi staccati dagli ormeggi della sicurezza, allontanandosi così dal porto della pace. Il permissivismo, l'immoralità, la pornografia, le droghe, il potere della pressione dei coetanei e altro ancora, sbattono di qua e di là molti in un mare di peccato. Molti che si infrangono sulle scogliere frastagliate di opportunità mancate, benedizioni perdute e sogni infranti. C'è modo di mettersi in salvo? C'è una via di scampo dalla distruzione minacciata? La risposta è un sonoro sì. Vi consiglio di volgere lo sguardo al faro del Signore. L'ho già detto e lo ripeto. Non c'è nebbia così densa, notte così buia, tempesta così violenta, marinaio così perduto che il faro del Signore non possa salvare. La sua luce risplende nelle tempeste della vita. Quasi ci chiama dicendo: la salvezza è da questa parte, casa è di qua. Manda segnali di luce facilmente visibili e che non tradiscono mai. Se li seguirete, quei segnali vi ricondurranno alla vostra casa celeste. Questa sera vorrei parlarvi di tre segnali essenziali mandati dal faro del Signore che vi aiuteranno a tornare a quel Padre che aspetta con anticipazione il vostro trionfante ritorno. Questi tre segnali sono credere, obbedire e tenere duro. Per primo parlo di un segnale basilare ed essenziale: credere. Credete di essere figlie del Padre Celeste, il quale vi vuole bene, e credete di essere qui per uno scopo glorioso, ovvero ottenere la vostra salvezza eterna. Credete che restare forti e fedeli alle verità del Vangelo sia di assoluta importanza. Rendo testimonianza che lo è. Mie giovani amiche, credete nelle parole che ripetete ogni settimana quando pronunciate il tema delle giovani donne. Pensate al significato di quelle parole. Quelle parole dicono il vero. Sforzatevi sempre di mettere in pratica i valori presentati. Credete, come recita il vostro tema, che se accetterete e metterete in pratica questi valori, sarete preparate a rafforzare la famiglia, a contrarre e a mantenere le sacre alleanze, a ricevere le ordinanze del Tempio e a godere le benedizioni dell'esaltazione. Si tratta di belle verità del Vangelo, e se le seguirete, sarete più felici, sia qui sulla terra che dopo, più felici di quanto potreste mai esserlo non seguendole. Alla maggior parte di voi sono state insegnate le verità del Vangelo sin dalla culla. Siete state istruite da genitori amorevoli e insegnanti premurosi. Le verità che vi hanno insegnato vi hanno aiutato a ottenere una testimonianza. Avete creduto ciò che vi hanno insegnato. Sebbene questa testimonianza possa continuare a essere nutrita spiritualmente, a crescere con lo studio, quando pregate per essere guidate, grazie alla frequenza settimanale alle riunioni della Chiesa, sta a voi tenerla viva. Satana proverà con ogni sua forza a distruggerla. Ci sarà bisogno che la nutriate per tutta la vita. Proprio come la fiamma di un fuoco ardente, la vostra testimonianza, se non viene nutrita continuamente, comincerà a scemare fino a spegnersi del tutto. Non dovete lasciare che accada. Oltre che partecipare alle riunioni domenicali, alle attività infrasettimanali, se ce n'è la possibilità, partecipate al seminario. Che sia di mattina presto o durante il giorno, non lasciatevi scappare l'opportunità. Molti di voi stanno già frequentando il seminario. Come qualunque altra cosa nella vita, molto di quello che riuscirete a trarre dal seminario dipenderà dal vostro atteggiamento e dalla vostra disponibilità a essere istruite. Prego che il vostro atteggiamento sia umile e che siate desiderose di imparare. Sono grato per la possibilità che ho avuto da giovane di partecipare al seminario di primo mattino. Ha giocato un ruolo vitale nello sviluppo della mia testimonianza. Il seminario può cambiare la vita. Qualche anno fa facevo parte di un consiglio di amministrazione insieme a un bravo uomo che aveva avuto un grande successo nella vita. Ero colpito dalla sua integrità e dalla sua lealtà alla Chiesa. Venni a sapere che aveva ottenuto una testimonianza e si era unito alla Chiesa grazie al seminario. La donna che sposò apparteneva alla Chiesa sin dalla nascita. Egli invece non apparteneva a nessuna Chiesa. Negli anni, e nonostante l'impegno della moglie, egli non mostrava interesse a frequentare la Chiesa con la moglie e i figli. Poi però iniziò ad accompagnare due delle sue figlie al seminario di primo mattino. Rimaneva in macchina mentre loro erano in classe. Poi le accompagnava a scuola. Un giorno pioveva e una delle figlie gli disse: Papà, entra. Puoi sederti nel corridoio. Egli accettò l'invito. La porta della classe era aperta e quest'uomo iniziò ad ascoltare. Il suo cuore fu toccato. Per il resto dell'anno scolastico partecipò al seminario con le figlie, cosa che alla fine lo portò a unirsi alla chiesa e a rimanervi attivo per tutta la vita. Lasciate che il seminario aiuti a costruire e rafforzare la vostra testimonianza. Ci saranno momenti di prova che metteranno a rischio la vostra testimonianza, o forse voi la trascurrerete per occuparvi di altri interessi. Vi imploro di serbarla forte. È vostra responsabilità, e solamente vostra, tenere la fiamma ben accesa. Ci vuole impegno, ma si tratta di uno sforzo di cui non vi pentirete mai. Mi sovvengono le parole di una canzone scritta da Julie di Azevedo Hanks. Parlando della sua testimonianza, scrisse: «Tra i venti del cambiamento, circondata dalle nuvole del dolore, la difendo a costo della mia vita. Ho bisogno del calore, ho bisogno della luce. Quando la tempesta imperverserà con la sua pioggia battente, io resterò comunque una guardiana della fiamma». Mi auguro che crederete e che terrete la fiamma della vostra testimonianza ben accesa, qualunque cosa accada. Poi, giovani donne, mi auguro che obbedirete. Obbedite ai vostri genitori. Obbedite alle leggi di Dio. Ci sono state date da un Padre Celeste amorevole. Se vi obbediamo, la nostra vita sarà più piena, meno complicata. Le nostre difficoltà e problemi saranno più facili da affrontare. Riceveremo le benedizioni promesse dal Signore. Egli ha detto: «Ecco, il Signore richiede il cuore e una mente ben disposta, e coloro che sono ben disposti e obbedienti mangeranno le buone cose della terra di Sion in questi ultimi giorni. Avete soltanto una vita da vivere. State fuori dai guai il più possibile. Sarete tentate, a volte da persone che ritenevate amiche. Qualche anno fa ho parlato a una consulente delle damigelle, la quale mi ha raccontato di un'esperienza avuta con una delle giovani donne nella sua classe. Questa giovane donna era stata tentata varie volte di lasciare il sentiero della verità e seguire la scorciatoia del peccato. Mediante la persuasione costante di alcuni dei suoi amici di scuola, alla fine accettò di prendere quella scorciatoia. Questo era il piano. Avrebbe detto ai suoi genitori che sarebbe andata all'attività delle giovani donne. In realtà, però, aveva programmato di restare soltanto il tempo necessario per permettere alle sue amiche e ai loro fidanzati di passare a prenderla. Poi sarebbero andate a una festa dove sarebbero stati consumati alcolici e dove il comportamento sarebbe stato in aperta violazione di ciò che questa giovane donna sapeva essere giusto. L'insegnante aveva pregato per essere ispirata su come aiutare le sue ragazze, ma soprattutto questa particolare giovane donna che sembrava incerta riguardo al suo impegno nel Vangelo. Quella sera, l'insegnante fu ispirata a tralasciare i suoi programmi precedenti e a parlare alle ragazze riguardo a restare pure moralmente. Quando iniziò a condividere i suoi pensieri e sentimenti, la giovane donna in questione diede un'occhiata all'orologio per assicurarsi di non essere in ritardo per il suo appuntamento con gli amici. Tuttavia, nel corso del colloquio, il suo cuore fu toccato, la sua coscienza fu risvegliata e la sua determinazione si rinnovò. Quando i suoi amici arrivarono, ella ignorò il suono del clacson che la chiamava. Rimase per tutta la sera con la sua insegnante e con le altre ragazze della classe. La tentazione della scorciatoia, lontana dal percorso approvato da Dio, era stata frustrata. Satana era stato frustrato. La giovane donna rimase dopo che gli altri erano andati via per ringraziare la sua insegnante per la lezione e per farle sapere quanto l'avesse aiutata a evitare quello che sarebbero potute essere delle conseguenze tragiche. La preghiera di un insegnante aveva ricevuto risposta. In seguito seppi che a motivo della scelta fatta di non andare con gli amici quella sera, alcuni tra le ragazze e i ragazzi più popolari della scuola, la giovane donna fu tagliata fuori e per mesi non ebbe amici a scuola. Queste persone non potevano accettare la sua indisponibilità a fare quello che facevano loro. Fu un periodo estremamente difficile e solitario, ma ella rimase forte e riuscì a trovare amici che condividevano i suoi stessi valori. Ora, molti anni dopo, è sposata e ha 4 figli bellissimi. La sua vita sarebbe potuta essere molto diversa. Le decisioni che prendiamo determinano il nostro destino. Preziose giovani donne, assicuratevi che qualunque decisione state per prendere passi questo test. Cosa fa a me? Cosa fa per me? Lasciate poi che il vostro codice di condotta sottolinei non cosa penseranno gli altri, quanto piuttosto cosa penserò io di me stessa. Lasciatevi influenzare da quella voce dolce e sommessa. Ricordatevi che qualcuno che aveva l'autorità ha posto le mani sul vostro capo durante la confermazione e ha detto: ricevi lo Spirito Santo. Aprite il vostro cuore, la vostra anima, al suono di quella voce speciale che rende testimonianza della verità. Come promise il profeta Isaia, le tue orecchie udranno una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Il corso oggi seguito è quello del permissivismo. I giornali e la televisione mostrano le stelle del cinema, gli eroi dello sport, coloro che i giovani più vogliono emulare, rigettare le leggi di Dio e razionalizzare pratiche peccaminose, all'apparenza senza danni. Non credeteci. Arriverà il momento del rendiconto, il bilancio del libro mastro. Per ogni Cenerentola arriva la mezzanotte. Se non in questa vita, allora nella prossima. Il giorno del giudizio arriverà per tutti. Siete preparate? Siete soddisfatte di quello che avete fatto? Se qualcuna di voi è inciampata, vi prometto che c'è una strada per tornare indietro. Il processo si chiama pentimento. Il nostro Salvatore è morto per dare a voi e a me questo dono benedetto. Benché il percorso sia difficile, la promessa è reale. Il Signore disse: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve e non mi ricorderò più di essi. Mie amate giovani sorelle, avete il dono prezioso del libero arbitrio. Vi prego di scegliere di obbedire. Poi, mi auguro che terrete duro. Che cosa significa tener duro? Mi piace questa definizione: affrontare le cose con coraggio. Potreste aver bisogno di coraggio per credere. Potrebbe essere necessario per obbedire. Di certo ne avrete bisogno per tener duro fino al giorno in cui abbandonerete questa esistenza mortale. Nel corso degli anni ho parlato con molte persone che mi hanno detto: ho troppi problemi, difficoltà vere. Mi sento schiacciato dalle difficoltà della vita. Che cosa posso fare? A queste persone ho offerto, e offro anche a voi ora, questo consiglio specifico. Cercate la guida divina un giorno alla volta. Saltare in cima a una scala non è facile, ma salirla un piolo alla volta è meno faticoso. Tutti possiamo essere fedeli per un giorno e poi per un altro e poi per un altro ancora, per renderci conto alla fine di aver vissuto una vita guidata dallo Spirito, una vita spesa vicino al Signore, una vita piena di buone azioni e rettitudine. Il Salvatore promise: guardate a me, perseverate fino alla fine e vivrete, poiché a colui che persevera fino alla fine io darò la vita eterna. Mie giovani amiche, siete venute su questa terra per questo scopo. Non c'è niente di più importante dell'obiettivo che vi sforzate di raggiungere, ovvero la vita eterna nel regno del vostro Padre. Siete preziose, figlie preziose del nostro Padre Celeste, mandate sulla terra oggi per uno scopo. Siete state tenute in serbo per questo periodo. Cose meravigliose e gloriose sono in serbo per voi se credete, obbedite e tenete duro. Prego che abbiate questa benedizione e lo faccio nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
Carissimo Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo per l'opportunità di incontrarci qui e anche in tutto il mondo come giovani donne nella Chiesa. Ti ringraziamo per i messaggi bellissimi che sono stati condivisi con noi attraverso la parola e la musica. Ti chiediamo per favore di benedirci con forza e coraggio per poter prendere le decisioni giuste nelle nostre vite e anche di seguire l'esempio dei dirigenti, del profeta. Aiutaci per favore ad essere uno standard di rettitudine nel mondo. Alla fine di questa conferenza ti preghiamo di proteggere il nostro viaggio fino al prossimo incontro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.